Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Questo è Terzo Tempo. Insieme a me, Martina Stefanoni, fino alle 11.30 attraverso le storie del mondo. Oggi andremo negli Stati Uniti, in Minnesota per la precisione, per raccontare come i cittadini si sono organizzati in comitati di quartiere per contrastare le violenze dell'ICE e della polizia di frontiera. Poi in Egitto, a 15 anni dalla rivoluzione di Piazza Tahrir, racconteremo un progetto fotografico che si concentra su quella che viene definita la January Syndrome, la sindrome di gennaio, poi capiremo che cos'è. E infine in Uganda, a 2 settimane dalle elezioni, per fare il punto della situazione e soprattutto per sentire come i giovani ugandesi vivono questo momento. Prima però, partiamo da qui.
People, what the fuck is wrong with you? Honestly!
Questo è l'audio di un video che ormai avrete visto tutti, quello del momento in cui Alex Pretty, infermiere statunitense di 37 anni, viene ucciso da 10 colpi di pistola sparati in 5 secondi da 2 agenti della polizia anti-immigrazione a Minneapolis, in Minnesota. Dopo le prime speculazioni in cui gli agenti e l'amministrazione Trump avevano sostenuto che Pretty brandisse una pistola ed era per questo che gli avevano sparato, i tanti video emersi e analizzati poi hanno mostrato con chiarezza che tutto ciò che Pretty brandiva in quel momento era un cellulare. Stava filmando e riprendendo quello che gli agenti dell'ICE e della Border Patrol facevano nella sua città. Un'operazione molto diffusa e sistematica che i cittadini fanno per difendersi dalle violazioni del diritto e dalle violenze, come sentiremo tra poco. Quel cellulare però mi ha fatto pensare ad altri cellulari, cellulari che ho visto in un altro luogo del mondo, cioè in Palestina. Sono i cellulari che palestinesi e attivisti internazionali in Cisgiordania brandiscono come unica arma di difesa davanti alle violenze dei coloni israeliani o dell'esercito. Anche lì alcuni attivisti palestinesi sono stati uccisi proprio mentre e perché filmavano con il cellulare quello che i coloni facevano. E per non parlare della spaventosa quantità di giornalisti uccisi a Gaza proprio perché giornalisti. Ciò che hanno in comune è evidente, cioè sono tutti testimoni. Testimoni di violenze, soprusi, violazioni dei diritti umani e civili. Il telefono che hanno in mano è proprio la loro arma, quella con cui rispondono alle armi vere dei violenti che li attaccano. Registrano e filmano tutto quello che succede per poter rispondere alle bugie che chi governa dice loro. Per dire, non è così perché noi abbiamo la prova. È un modo per tutelarsi quando chi dovrebbe farlo non lo fa. È un modo per, si spera, in un futuro non troppo lontano, avere poi delle prove da usare in procedimenti penali. Perché ciò che Palestina e Minneapolis in questo momento hanno in comune è anche un'altra cosa. Chi compie le violenze resta completamente impunito, i coloni, i soldati e i poliziotti dell'ICE. Trump e Netanyahu sono fatti della stessa pasta. Leader muscolari, autoritari, narcisisti e razzisti, attaccati al potere con le unghie e totalmente sprezzanti del diritto. Le storie di Alex Pretty, degli attivisti palestinesi in Cisgiordania e dei giornalisti a Gaza ci mostrano con chiarezza l'importanza di qualcosa che a volte viene data un po' per scontato, e cioè la testimonianza. Vedere e non ignorare ciò che vediamo è il primo passo di resistenza. Ed è qualcosa che dà molto, molto fastidio ai prepotenti. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis. Questa è Streets of Minneapolis, la canzone che Bruce Springsteen ha scritto proprio in solidarietà con la città del Minnesota, la sua lotta contro l'ICE, e che ha cantato anche ieri durante lo sciopero che c'è stato in tutti gli Stati Uniti, ma soprattutto a Minneapolis.
And there were bloody footprints should have stood. And two dead left to die on snow-filled streets. Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the strength. Of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't be whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
E con Bruce restiamo proprio lì, restiamo in Minnesota. Come dicevo poco fa, i cittadini di Minneapolis e delle città limitrofe si sono organizzati in queste settimane in comitati di quartiere per osservare, segnalare, reagire alla violenza degli agenti dell'ICE. My friend, you can be questioned or deported on site. Allora noi abbiamo raggiunto a Duluth in Minnesota Eleanor, che fa parte dei Constitutional Observer, e ci siamo fatti spiegare esattamente che cosa significa essere Constitutional Observer e come funziona il loro lavoro.
It's something brand new. It's something that's kind of started.
È qualcosa di completamente nuovo. È iniziato in modo un po' caotico, con un gruppo di piccole persone che hanno cominciato a parlare con i loro vicini. Una cosa importante è stato andare porta a porta, incontrare i vicini, parlare di un piano per contrastare l'ICE e poi iniziare a conoscersi, costruire quella fiducia per poi, quando vediamo qualcosa nel nostro quartiere, mandarci messaggi, creare chat di segnalazione, incontrarsi, fare piani, organizzare pattuglie. Anche quando porti a spasso il cane, stai allerta, è qualcosa di completamente nuovo, in continuo sviluppo. Questa è una delle cose davvero incredibili che emergono da questo momento, il fatto che comunità diverse si stanno unendo. Persone che non hanno mai partecipato ad alcun tipo di movimento si stanno impegnando, stanno proteggendo i loro vicini. Ci proteggiamo a vicenda. Are getting engaged, they're protecting their neighbors,
we're keeping each other safe. And how do you do, ma nella pratica in cosa consiste il tuo lavoro esattamente?
What do you do during this control and your work? How does it work exactly?
We can't, I don't want to disclose all of our strategies.
Yeah, sure.
But
non voglio rivelare tutte le nostre strategie, ma fondamentalmente abbiamo diverse tattiche. Abbiamo persone che pattugliano e cercano l'ICE, persone che seguono i veicoli dell'ICE quando vengono avvistati. Li seguiamo ovunque, in modo che non ci sfuggano. E poi abbiamo un gruppo più numeroso di persone che reagiscono. Se vediamo che l'ICE sta iniziando un raid o si sta preparando, chiamiamo queste persone che fanno parte di un'altra rete massiccia. Sono reti separate per la nostra sicurezza, perché sappiamo che l'ICE ha molestato e pedinato gli osservatori. Abbiamo avuto esperienze davvero spaventose. Spesso, ovviamente, sbagliamo. Voglio dire, siamo tutti cittadini normali, abbiamo un lavoro, una famiglia e cerchiamo di capire come fare. Ci sono stati molti errori, ma ora stiamo arrivando da qualche parte.
Yeah, I mean it's been a lot of trial and error, but now we're getting somewhere with it.
But are you tu personalmente hai paura?
Yeah, I'm like I live every day very paranoid. ICE has come.
Sì, vivo ogni giorno in modo molto paranoico. ICE è venuto a casa mia due volte. Ho delle volanti della polizia in borghese fuori casa che mi filmano, mi sorvegliano. Siamo diventati tutti paranoici. Ci guardiamo sempre alle spalle, chiedendoci se qualche auto ci stia seguendo, chiedendoci se l'auto parcheggiata sulla nostra strada sia dell'ICE. Abbiamo visto a Minneapolis osservatori presi di mira, picchiati. Gli agenti in borghese a volte vanno a casa degli osservatori per intimidirli. Quindi sì, al momento fa paura.
So it's scary right now.
Yeah. Can you tell me more about
puoi dirmi di più sulla tua esperienza diretta con ICE?
Yeah. So I have been an observer for a number of months.
Sono un'osservatrice da diversi mesi e ho interagito con l'ICE un paio di volte, principalmente nel ruolo di Constitutional Observer. Hanno iniziato a seguirmi, a venire a casa mia. Io abito in una strada laterale, tranquilla, quasi senza uscita, e l'ICE ha percorso lentamente più volte avanti e indietro il mio isolato. Due giorni fa un veicolo molto sospettoso era fermo davanti a casa mia, riprendeva me e i miei coinquilini mentre uscivamo e registrava le nostre azioni. Quando sono arrivati degli osservatori, il veicolo si è allontanato e ha iniziato a fare dei giri finché non perdevamo l'osservatore e poi finivano sempre di nuovo a casa nostra. Al momento sono stata molto fortunata. Siamo stati fortunati nella mia comunità, dove non abbiamo visto molta brutalità fisica da parte dell'ICE, ma stanno pedinando gli osservatori. Stanno andando a casa nostra, ci stanno filmando.
Observers, they are going to our homes, they are filming us.
Quando dici osservatore, cosa intendi esattamente?
So I mean like the constitutional observers who are the folks who are responding.
Gli osservatori costituzionali sono coloro che rispondono agli agenti, li seguono, li aspettano, li osservano nelle zone dove sappiamo che sono attivi. Quando riceviamo una chiamata, abbiamo una hotline e poi viene inviato un messaggio di massa chiedendo alla gente di venire, osservare, registrare, assicurarsi che, qualunque cosa accada, stiamo raccogliendo quante più informazioni possibili per proteggere la persona rapita, assicurandoci di verificare se la gente ha un mandato, se è firmato da un giudice, se stanno rispettando la legge. Se non stanno rispettando la legge, ci assicuriamo di filmare, di documentare ciò che sta accadendo. Sembra che ora agiscano senza assumersi alcuna responsabilità. Non ci sono conseguenze per le loro azioni. Ci stanno uccidendo per strada senza conseguenze. Ma la nostra speranza è che un giorno tutti questi abusi, grazie a ciò che stiamo documentando, possano trovare giustizia.
We hope to see justice.
You said about like you know create. Finora non c'è stato un movimento di massa popolare contro le azioni di Trump e la sua presidenza in generale. Pensi che forse quello che sta succedendo in Minnesota sia un momento di svolta dopo il quale la gente negli Stati Uniti agirà con più forza? Action more powerfully?
I think so. I think that.
Penso di sì. Penso che ci sia stata molta paura e molta indignazione intorno a Trump, ma non c'è stata l'energia o le azioni concrete. Abbiamo visto alcune cose, ma niente di questo tipo. Penso che la cosa più efficace che sta accadendo a Minneapolis in questo momento siano le assemblee di quartiere. Stiamo imparando a prenderci cura gli uni degli altri. Stiamo creando sistemi alternativi a quello che ci sta danneggiando. E quindi, sì. Penso che questo sia un modello che potremmo insegnare in tutto il paese e la gente di Minneapolis sta già condividendo la propria esperienza. Abbiamo imparato dalla gente di Chicago, New Orleans e da tutti gli altri posti in cui l'ICE è stato. Ci hanno insegnato qualcosa e abbiamo costruito su quello. Credo che una cosa importante in Minneapolis sia che gli organizzatori, la comunità locale, abbiano l'esperienza delle rivolte del 2020 e del movimento Black Lives Matter. Sappiamo cosa significa la repressione statale, sappiamo cosa significa la brutalità della polizia e sappiamo come contrastarla. Quindi spero che Minneapolis, le competenze di questo movimento di massa che si sta formando contro Trump, contro l'ICE, sia il punto di partenza per questo motivo, perché abbiamo quell'esperienza. Siamo stati formati attraverso la storia, speriamo di poterla sfruttare. E ovunque andrà l'ICE, se lascerà il nostro stato o se si espanderà e continuerà a espandersi in altri stati, noi possiamo insegnare e possiamo opporci insieme.
Dry ground, though I only wanna drown when I find myself swimming in your ocean.
Cambiamo continente, ma sempre di autoritarismi parliamo.
You can laugh, but I take it as a token.
Sono passati 15 anni dalla rivoluzione di Piazza Tahrir, quando il 25 gennaio del 2011 i venti di rivoluzione che soffiavano nelle piazze del mondo arabo arrivarono nel cuore del Cairo, in Egitto. Milioni di egiziani, esasperati dalla corruzione, dalla mancanza di diritti e prospettive, si riversarono in Piazza Tahrir, scandendo lo slogan divenuto poi l'inno di quel momento, cioè la gente vuole la caduta del sistema. Anche la primavera egiziana però venne poi repressa nel sangue. 15 anni dopo, la generazione che partecipò alla rivolta è ancora ferma lì. La chiamano la January Syndrome, sindrome di gennaio. Ed è così che si intitola il reportage del giornalista Vincenzo Mattei e del fotografo Carlo Gianferro, che racconta il trauma cristallizzato di una generazione. E allora ne abbiamo parlato proprio con loro.
La nuova generazione definisce la generazione precedente, quindi quella che ha partecipato ai moti in piazza durante la rivoluzione egiziana, come affetta da sindrome di gennaio, perché come se fosse una generazione rimasta sospesa in quel momento lì.
Perché la rivoluzione egiziana è nata il 25 gennaio del 2011, quindi come se si fossero fermati in quel mese, perché è da lì che parte la rivoluzione egiziana. La maggior parte di tutti gli intervistati, chi ha partecipato in maniera più coinvolgente, chi meno, però comunque è rimasta sospesa in quel periodo e ha dovuto affrontare delle conseguenze psicologiche non indifferenti, usando appunto antidepressivi, andando dallo psicologo, chi ha sfogato con droghe, con alcol e via dicendo.
C'è una storia o due, insomma, particolarmente significative?
Quella che mi ha colpito particolarmente è stata quella che noi abbiamo chiamato Mermaid, che ha voluto lei chiamarsi in questo modo. Una ragazza giovane che aveva, credo, 15-16 anni quando ha partecipato alla rivoluzione egiziana, ha perso degli amici durante la rivoluzione e dopo, quasi la fine della rivoluzione, lei ha tentato il suicidio e mentre parlavamo ci mostrò i polsi che si era tagliata le vene. Per dire fino a che punto è stato traumatico questo fallimento. Ci sono altre due veramente, che sono altre donne che avevano partecipato contro la violenza delle donne a Piazza Tahrir nel 2012-13, cercando di aiutare queste persone in un collettivo, ovviamente, è rimasta vittima a sua volta ed è stata violentata. E anche lei ha vissuto questo trauma indicibile, a parte del discorso della rivoluzione, ma anche a livello personale. Questi ragazzi che in quel momento credevano di poter cambiare in meglio, no? la propria società, anche il mondo in un certo senso, perché coinvolgeva tutto il mondo arabo, c'era anche Occupy Wall Street in quel momento, e quindi tutto quello quando si arriva a toccare il cielo con un dito, poi come un Icaro si cade giù in maniera disperata, e quasi se non è la morte comunque sia è qualcosa che è difficile convivere poi.
E le persone che noi abbiamo intervistato, appunto fotografato, sono state raffigurate di spalle. Questo per due ragioni. La principale è appunto di salvaguardare l'incolumità, e l'altra è perché attraverso questa modalità volevamo far proprio trasparire l'isolamento. E l'altra chiave di lettura sono gli oggetti, quindi gli oggetti che le persone conservavano durante quel periodo, come ad esempio delle magliette inseguinate, dei bossoli di pistola, maschere antigas o oggetti simbolici o luoghi che sono stati modificati, tipo la stessa piazza Tahir non è più un luogo aperto come prima, è un luogo chiuso dove hanno trasformato diciamo, la piazza in un luogo che non, dove non ci si può più sostare, dei muri dove scorticati, dove una volta c'erano dei graffiti che venivano realizzati da ragazzi durante quel periodo, che oggi non ci sono più, sono stati staccati.
Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzare.
Ci facciamo accompagnare da Mio Cristo piange diamanti di Rosalia verso l'Uganda.
Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscirà ad elevarsi sei tu.
Il 15 gennaio di quest'anno ci sono state le elezioni presidenziali e parlamentari in Uganda. Senza grandi sorprese ha vinto il già presidente Museveni, che quindi governerà per il 7° mandato consecutivo.
Dell'anarchia mio astro imprudente.
Museveni ha 81 anni ed è al potere dal 1986, quando guidò un colpo di Stato. Da allora governa in maniera autoritaria. Secondo i dati diffusi dal governo, Museveni ha ottenuto il 72% dei voti e ha sconfitto il rivale Bobby Wine, ex cantante. Le elezioni si sono svolte in un clima di grande repressione delle libertà, un blocco di internet che perdura ancora ora e la repressione violenta delle manifestazioni organizzate dall'opposizione. Un'elezione che però veniva considerata un po' come una lotta tra il vecchio e il nuovo in un paese giovanissimo come l'Uganda. Di tutto questo abbiamo parlato con il giornalista Andrea Spinelli Barrile, appena tornato dall'Uganda.
Una situazione piuttosto tesa, devo dire la verità, con appunto questo blocco di internet che ha impedito le comunicazioni e creato un clima febbrile, attesa di qualche cosa che poi in realtà durante il giorno non è mai successo. Durante le notti invece, e questa forma di repressione perdura ancora oggi, si scatena un sistema repressivo un po' più capillare e fisico contro attivisti e soprattutto esponenti del partito di opposizione, del partito di Bobby Wine. Tre di quattro vicepresidenti del partito sono attualmente in carcere accusati di terrorismo e ufficialmente gli arresti sono oltre 2000 e i morti oltre 30 solamente dalla data delle elezioni ad oggi. Questo blocco di internet ha letteralmente impedito che alcune informazioni potessero circolare, banalmente perché le persone, sapendo che internet non è disponibile, non si preoccupano di filmare con i telefonini e pensano a salvare la pelle, insomma. Matahari non appartiene più a questo mondo e soprattutto parlando con tanti attivisti, quello che è emerso è che per molti non era questo il momento giusto e non è questo il momento giusto e bisognerà aspettare ancora un po', probabilmente le prossime elezioni, quando il presidente Museveni, che oggi ha 81 anni, insomma anche lui non sarà più di questo mondo, e il prossimo candidato del partito di maggioranza probabilmente sarà il figlio, che è questo personaggio estremamente violento nei toni e nei modi, che sta scatenando una repressione pazzesca contro gli attivisti.
Non era il momento giusto perché il paese, diciamo, non era pronto, o proprio perché c'è ancora Museveni?
Non era il momento giusto per tanti fattori, un po' storici, perché comunque Museveni è la persona che in un certo senso ha sviluppato il paese negli ultimi 40 anni, e questo comunque è innegabile, come è innegabile che questa stabilità, come la chiamiamo noi occidentali, ma poi guardata bene, insomma, attraverso le lenti giuste è una dittatura, ha attirato tanti investimenti, quindi creato delle economie che oggi sono economie vitali. E poi c'è anche, come dire, un dato squisitamente politico. politico, nel senso che probabilmente è Museveni comunque il reale vincitore di queste elezioni. I giochi saranno, come dire, i giochi veri saranno alle prossime, quando Museveni sarà un vecchione o un uomo non più di questa terra, e lì si gioca la partita grossa, anche perché il figlio non è amato nemmeno nel partito di maggioranza.
Queste elezioni comunque erano un po' in qualche modo una battaglia tra il vecchio e il nuovo, diciamo, e le nuove generazioni come hanno effettivamente vissuto poi il risultato e la repressione, eccetera.
I giovani, l'Uganda è un paese estremamente giovane, l'età media è tra i 17 e i 18 anni, hanno, diciamo, almeno chi è andato a votare per Bobi Wine, però anche lì, se guardiamo poi i dati di affluenza e le persone che si erano registrate effettivamente al voto, beh, un buon 30% di persone non si è proprio recato alle urne, e questo anche è un dato, secondo me, che va tenuto in considerazione. Il paese è, come dire, è in costante fermento, c'è una scena culturale che come dire, affronta la censura e la repressione a viso aperto, stand-up comedian che finiscono in galera, spettacoli bloccati ma che vengono poi ripresi, lo stesso Wine arriva dal mondo della cultura, è un ex musicista, una persona che ha milioni di follower sui social, che organizza concerti con folle oceaniche, non solo in Uganda ma in tutta quanta l'Africa, e questo anche va tenuto in considerazione, c'è un fermento culturale e quindi una voglia, come dire, di esplodere anche da quel punto di vista, con cui prima o poi la politica ugandese dovrà fare i conti, come tanti di dinosauri prima e poi dovranno fare i conti nel continente africano. Questo potere, questi vecchi ancorati al potere da decenni, o moriranno e bisognerà vedere che cosa effettivamente lasciano in quanto eredità politica, oppure in qualche modo verranno rovesciati, ma questo è proprio inevitabile, c'è un dato demografico che bisogna guardare, che l'Uganda è un paese giovanissimo come tutto il continente africano, non può essere più guidato da vecchi dinosauri che siedono lì da 40, 30 o più anni, insomma.
Mi interessa molto questo aspetto del fermento culturale, perché è un aspetto che spesso quando si parla di Africa non viene molto toccato, diciamo. Sì. Mi racconti meglio cosa intendi? No?
Un esempio molto semplice, nonostante appunto il clima molto pesante politicamente nella città di Kampala, ogni locale, anche il più piccolo, anche il più sfortunato, comunque ha un artista che suona tutte le sere, musicisti, il karaoke, stand-up comedian, piccoli spettacoli teatrali, e questo in tutti i locali della città, ristoranti, pub, bar, cocktail bar, la musica è letteralmente dappertutto, e questo, per come dire, non racconta di solamente una voglia di divertirsi, ma proprio una voglia di espressione, una necessità di espressione che è capillare in un paese estremamente giovane, dove anche l'inserimento all'interno della società avviene tramite progetti culturali, ha un'espressione culturale, ha un orgoglio anche culturale che secondo me è accentuatissimo in Uganda, secondo me in maniera proprio particolare, dal punto di vista soprattutto della musica, delle arti e della commedia. È un panorama talmente interessante che soffocarlo è diventato quasi una necessità per le autorità. Sono tantissimi gli artisti, ripeto, i cantanti, gli attori che sono stati, come dire, imbrigliati nelle reti giudiziarie ugandesi. È un sistema che viene in qualche modo proprio messo a disposizione per soffocare questo ribollire culturale continuo, che poi in realtà è meraviglioso, perché in un paese così tanto giovane vedere che c'è questo fermento, come dire, è estremamente incoraggiante, visto con gli occhi di un vecchio europeo, come dire.
.30, terzo tempo finisce qui anche per questa settimana, ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata da Martina Stefanoni. Ciao!